altre parole.
Ed è il momento di incontrare anche oggi il nostro ospite di In altre parole, Stefano Salis, bibliofilo, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per avermi voluto anche oggi con voi.
Ci eravamo lasciati ieri alla vigilia, diciamo così, o nella piena preparazione di un incontro che si è svolto ieri sera con il premio Nobel Wole Soyinka, scrittore nigeriano importantissimo. Com'è andata, Stefano Salis?
È andata benissimo. Soyinka era molto contento dell'incontro, ha letto un testo bellissimo, ma nella preparazione di questo incontro siamo anche andati a vedere al labirinto di Fontanellato di Franco Maria Ricci gli originali di Luigi Serafini, del Codex Serafinianus, di cui lui parla in una parte del libro, ed è stato un incontro sia con l'artista sia con gli originali dell'opera molto bello e molto significativo.
Tra l'altro ieri, proprio partendo da Wole Soyinka, abbiamo parlato con lei, Stefano Salis, di restituzione in riferimento al dibattito che coinvolge numerose istituzioni museali. Oggi parliamo in qualche modo sempre di colonialismo, ma in questo caso, forse il termine è forte, ma in questo caso ne parliamo per quanto riguarda la lingua e della ricerca di una lingua italiana creola o meticcia che recuperi in qualche modo le voci e le lingue e i dialetti che sono stati in qualche modo esclusi dallo sviluppo della lingua italiana come strumento di unità politica nazionale. Ecco, il nostro punto di partenza anche oggi è un articolo che è stato pubblicato sul domenicale che lei cura, Stefano Salis, il domenicale del Sole 24 Ore, intitolato Per un'eresia creola, di Fabio Stassi. Vogliamo prima di tutto magari riassumere la tesi di Stassi, Stefano Salis?
Volentieri, sì, questo è un articolo che è nato su mia sollecitazione per il seguente motivo. Qualche mese fa la casa editrice Sellerio ha ripubblicato un testo molto importante, almeno poi per chi vive in Sardegna ha conosciuto questo scrittore, di Sergio
Lei
Steni.
Tra l'altro è sardo di origine, no?
E io sono sardo e quindi conosco molto bene la letteratura che riguarda la Sardegna. Sergio Zeni, in Passavamo sulla Terra Leggeri, ha scritto un libro fondamentale per tante questioni rilevanti e riguardanti questi temi. Il libro porta una bellissima introduzione di Marcello Fois e una fascetta che l'editore ha messo sopra dicendo che era il più creolo dei nostri scrittori, firmata da Fabio Stassi. Allora, ho chiamato Fabio, gli ho chiesto se voleva spiegare meglio ai lettori che cosa volesse dire in questo contesto affermare che uno scrittore italiano è creolo. Il ragionamento che viene fatto in soldoni è questo: la letteratura italiana è figlia di una nazione che è unita da molto poco, 150 anni, non di più, dal 1861, che ha avuto una lunghissima tradizione di lingua letteraria toscana, che poi è diventata la lingua letteraria italiana aulica, ma non ha mai perso il patrimonio di dialetti, di sopravvivenze regionali, di diversità, anzi di diversalità è la parola che viene usata, nella scrittura e nella letteratura. Questo è avvenuto ovviamente per il teatro, pensiamo al Ruzzante, ma anche a Goldoni, dove, per farsi capire, nelle piazze questi autori avevano bisogno di parlare delle lingue che si potevano capire. Noi le declassiamo a dialetti, ma non sempre sono dialetti. È avvenuto per la poesia, ma negli ultimi anni è avvenuto anche per la narrativa. Faccio solo due esempi. Gadda, che comincia una grandissima rivoluzione dell'italiano letterario mettendo delle parole che sono completamente dentro una tradizione letteraria ma attingono fortemente al dialetto, e per esempio Camilleri, che non gliene importa più nulla di mettere il dialetto e poi la lingua da lui inventata dentro l'italiano, eliminando qualunque necessità di un vocabolario. Se ti va bene quello, e se no la mia lingua è fatta di italiano e siciliano. Ecco, dentro questa tradizione sta questo articolo di Fabio Stassi che ha spiegato perché anche l'italiana è una letteratura in qualche modo meticcia e postcoloniale.
Certo, postcoloniale, tra l'altro è interessantissimo poi notare, lei ha citato l'esempio di Camilleri che scrive in questa lingua meticcia appunto e che però non è riservata a pochi eletti che la leggono con così magari la pazienza, un vocabolario in mano, anzi è una letteratura estremamente popolare, di grandissimo successo e anche questo è un elemento interessante. Ma tornando all'idea della diversità, della creolità della lingua italiana, la lingua che parliamo, beh, non si può non ricordare che lunedì è stata celebrata la figura di Alessandro Manzoni, a 150 anni dalla morte, il presidente italiano Mattarella ha fatto un discorso, è andato a Milano, ha visitato la sua casa. Ecco, tutti sappiamo che il ruolo di Manzoni nella costruzione della lingua italiana è stato centrale, ma questo enorme lavoro manzoniano ha forse tagliato fuori altre possibilità? Possiamo dire che in fondo l'italiano e l'italiano di Manzoni in questo caso è una lingua coloniale, Stefano Salis?
Allora, messa così è effettivamente una posizione storica molto forte, però non è una tesi che va del tutto scartata, va indagata meglio in questo senso. Intanto Manzoni stesso sente l'esigenza di, come tutti sappiamo dalle scuole, sciacquare i panni in Arno, cioè lui stesso sente l'esigenza di ottenere una lingua che risenta di quell'influenza letteraria toscana che altrimenti non avrebbe avuto, quindi sente il dovere di italianizzarsi lui stesso. Poi compie l'operazione inversa, noi stabiliamo a partire dai testi letterari italiani che sono stati ormai canonizzati una fortissima influenza. È però vero che l'italiano che si è imposto non è riuscito, diciamo così, a dominare completamente la forza degli scrittori che da una parte avevano questo italiano aulico letterario nel quale star dentro e confrontarsi, dall'altra avevano delle esigenze regionali che venivano dalla lingua viva che loro parlavano ed esperivano tutti i giorni e della quale non potevano non tener conto. Pasolini era poetato in friulano, Scotellaro, il romanesco Pizzuto, cioè c'è tutta una teoria di scrittori che hanno usato senza paura la forza del dialetto. Passiamo poi ai poeti, Franco Loi, Zanzotto. Certo. L'Italia è riuscita a far convivere, almeno per via letteraria, queste sopravvivenze che poi magari nella lingua parlata sfumano sempre di più, purtroppo.
Sì, sì, è un tema interessante. Tra l'altro, visto da qui, da dove sono io, cioè dalla Svizzera italiana, l'appello a una lingua creola si capisce forse ancora meglio. E tra l'altro lo stesso Stassi, ma in generale chi affronta questi temi in Italia, spesso, se mi posso permettere una critica molto modesta, identifica l'italiano con l'Italia, no? Quando in realtà l'esistenza di una letteratura di lingua italiana in Svizzera mette proprio in discussione un po', no? Questo punto di partenza potrebbe essere un elemento a favore della stessa tesi dello Stassi, la necessità di una lingua creola che si vede dalle periferie, magari non coinvolte in un processo nazionale che è stato quello dell'Unità d'Italia.
Sì, sì, questo mi sembra veramente un ottimo punto di vista. Probabilmente Fabio Stassi non ci ha pensato, questa è un'ottima obiezione e sicuramente per la letteratura italiana o in italiano scritta nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana o comunque in tutti i posti dove l'italiano è diventato lingua parlata e scritta, risente anche lì di questa diversalità. Questo è giusto, bisognava farvelo notare, mi è sfuggito, ma è un'ottima obiezione.
No, sicuramente. Certo. Poi ovviamente ognuno scrive quello che voglio dire, però è un elemento forse da aggiungere questo effettivamente.
Certo, sono sicuro che poi gli studi, esisteranno degli studi di filologia e di critica letteraria per la Svizzera italiana, sottolineeranno esattamente la stessa cosa.
E poi c'è la lingua dei migranti, no? Arrivati in Italia, oppure chi lo sa, anche quella delle ex colonie italiane, che forse potrebbe riservare delle sorprese.
Ma questa è infatti la tendenza e diciamo la porta aperta che abbiamo lasciato nel finale di questo articolo. Noi abbiamo diversi scrittori e scrittrici che stanno arrivando da ex colonie, faccio solo il nome di Giavascevo per esempio, che hanno dovuto convivere con l'italiano, in questo senso sì, lingua coloniale imposta, e hanno reagito con la loro scrittura in italiano. Questo ha comportato esattamente gli stessi meccanismi che, su scala molto più grande, ovviamente, ha avuto l'inglese con le lingue di tutto il mondo, pensiamo all'India solamente, ma alla Nigeria appunto ieri con Soyinka, lo Yoruba, al Canada, eccetera, l'Australia, dove l'inglese è stato lingua della dominazione su territori dove non si parlava quella lingua, dove c'era una disgiunzione molto forte fra linguaggio e realtà, diciamo così. Quindi è un tema che ci attraversa ancora oggi.
Eh sì, un tema estremamente interessante come quello che abbiamo così toccato del ruolo dei dialetti in questa creolizzazione della nostra lingua. Noi siamo in conclusione, Stefano Salis. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi
Grazie a voi.
oggi e le do appuntamento a domani.
A domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.